Vi avevamo promesso di tornare anche oggi ed in effetti eccoci qui, anzi eccomi qui, visto che registrerò in solitaria un episodio completamente dedicato a Triple I Initiative, ovvero l'iniziativa legata al mondo dei Triple I, un evento che è nato per la prima volta di fatto ieri con un'unione di diversi sviluppatori indipendenti e che già... immagino possa poi essere replicato, se non l'anno prossimo, magari anche un pochino prima, magari nella seconda metà dell'anno. È stato un appuntamento veramente, veramente formidabile. Una quarantina di minuti abbondanti, 45 minuti circa, con appunto circa 40 giochi presentati, diversi titoli già visti, alcune world premiere, degli aggiornamenti, in generale tanta, tanta ciccia, direi, la chiamerei così, per un evento che si è anche chiuso con il botto, parlando di un titolo che andrò a approfondire nella seconda parte dell'episodio. Facciamo prima un po' un passo indietro e raccontiamo che cosa è successo. Si è trattato appunto di un appuntamento completamente online, senza presentatori, organizzato da diversi studi, su tutti forse il più famoso era Redux Studios, quelli di Darkest Dungeon 2, c'era anche Art Machine, quindi... quelli di Hyperlight Drifter e tanti altri, c'era anche spazio pure per Poncol, quelli di Vampire Survivors, di Luca Galante, italiano che vive a Londra, e in effetti si sono viste parecchie cose. Il format è stato interessantissimo, nel senso che una fucilata di videogiochi indie montati serratissimi uno dietro l'altro, con direi anche una cornice secondo me molto ben studiata, molto elegante. Ah, è carino anche il logo di questa iniziativa AAA, c'erano delle belle grafiche, addirittura durante il countdown c'erano un po' di battute che si prendevano un po' in giro, quanti bevete un sorso ogni volta che vedrete un roguelike o robe del genere, la buona regola dal Vangelo secondo lo sviluppatore è parti col botto e chiudi col botto, cose del genere, con un umorismo diciamo non graffiante come quello di Devolver, ma comunque abbastanza tongue in cheek, come dicono gli anglosassoni, e devo dire che appunto mi è piaciuto moltissimo commentarlo in live. Sapete che io sono molto appassionato di sviluppo indipendente, ma è stata secondo me poderosa la sensazione di questa grande ventata d'aria fresca che spesso e volentieri si associa a queste produzioni minori con molte molte virgolette. Si è visto in questo senso un grande susseguirsi di immaginari, di colori, di stili grafici, di influenze molto molto diverse fra loro, con tanto spazio per giochi arcade, ma anche per cose magari un pochino più riflessive, più simulative. C'è stato davvero di tutto e per tutti i gusti, con una serie di seguiti, con una serie di titoli innovativi, che adesso vi andrò un po' a descrivere. Guardate, parto dal primo, che è quello che mi ha impressionato di più, che si chiama Kill Knight, che è un gioco ovviamente molto basato sui punteggi, sulla sopravvivenza e su quel gusto arcade che mi fa impazzire, chiaramente mutuato da Hotline Miami, Smash TV, ci sono tanti riferimenti. L'idea è quella di questo personaggio in armatura medievaleggiante che combatte però in un limbo che sembra essere quasi più futuro che passato, con un sacco di effetti di distorsione, di strani disturbi dell'immagine, un po' cyberpunk, un po' epoca PS1. Tu sei da solo e devi trovarti a uccidere con orde sconfinate di nemici utilizzando sia armi da fuoco che armi bianche, e lo fai in questi labirinti strani, con anche sembravano esserci delle piattaforme un po' semoventi, veramente assediato da una quantità fuori di testa di nemici, il tutto con queste distorsioni, con effetti sonori stranissimi, cioè avevi davvero l'impressione di essere di fronte a certe allucinazioni, quasi effetto un po' Twin Peaks, con molto anche una fortissima presenza di flash, di immagini subliminali, di cose strane, quasi a rischio epilessia. Potentissimo, mi ha fatto venire una voglia infinita e matta di giocarci, è proprio quella roba da hardcore gamer smanettoni come piacciono a me, e mi sono veramente veramente innamorato. Il gioco arriverà su PC e console nel corso del 2024. Tra l'altro, ecco, fatemi per una parentesi veloce, questa delle date di pubblicazione molto ravvicinate è stata una costante all'interno dell'evento stesso, perché tanti dei titoli presentati lì dentro in realtà si proveranno subito, alcuni sono in accesso anticipato, altri arrivano comunque sempre in accesso anticipato nel corso dell'anno, Pensate che quello forse più lontano è stato il secondo gioco di cui vi andrò a parlare, che è Slay the Spire 2, seguito di un cult assoluto, un gioco anche questo roguelike basato sulle carte con una struttura da deck builder bellissimo che vi consiglio senza riserve. Slay the Spire 2 è stato il gioco con cui si è aperta la conferenza con un bellissimo filmato in animazione tradizionale che, devo dirlo, mi aveva fatto sperare in una direzione artistica, in un'estetica in generale molto più convincente di quella, secondo me, tremenda, in senso proprio negativo, dello Slay the Spire originale, purtroppo poi subito disattesa, nonostante la bellezza di questo filmato, da alcuni screenshot apparsi sulla pagina Steam del gioco, che arriverà in Early Access nel 2025. Questo è stato quello più lontano nel tempo, tanti altri invece arriveranno decisamente prima. Ripeto, di giochi se ne sono visti una quarantina, quindi è anche difficile concentrarsi su tutto, ma al contrario ne sceglierò alcuni. Vi invito ad andare magari a guardare la pagina YouTube di questa iniziativa AAA, perché è davvero è potente. Voglio citarne alcuni giusto per. Ci sono stati degli aggiornamenti su giochi già visti, per esempio Vampire Survivors, che arriva, esce finalmente anche in formato PlayStation, quindi PS4 e PS5, e arriva con un contenuto aggiuntivo, con un DLC dedicato a Contra, assolutamente bizzarro, presentato con anche in questo caso una cutscene animata, sicuramente figo. Vampire Survivor è una droga totale, sono felice che possa sbarcare anche in ecosistema Sony. Si è visto per esempio un nuovo titolo, cioè una nuova modalità, scusate, dedicata a Darkest Dungeon 2, che è un gioco che amo profondamente. Questa modalità si chiama Kingdoms, arriva nel corso dell'anno ed è una modalità gratuita che sembra aggiungere una campagna decisamente particolare, nel senso che tu hai una specie di network di strade che collegano alcuni edifici e devi gestirti l'arrivo dei nemici, sempre con la modalità però poi combattimenti a turni, che è classica del gioco, ma lo rendeva quasi una specie di, forse un po' board game, non lo so, davvero molto molto strano. Tra l'altro hanno annunciato anche proprio per questa modalità la presenza di tre nuove fazioni di mostri che sembravano molto molto fighe. Grande attesa per questo gioco. Io ammetto che Darkest Dungeon 2 l'ho amato, anche se non l'ho approfondito quanto avrei voluto. Mi aspettavo forse dall'evento The Triple Eye Initiative che annunciassero la data di pubblicazione per console, perché formalmente comunque il gioco non è ancora disponibile lì. Invece evidentemente dovremo pazientare. Un altro aggiornamento è arrivato su Ravenswatch, che è un clone di Hades, dagli sviluppatori Pastek Games, sono francesi, quelli di Curse of the Dead Gods, gioco secondo me di valore. Ravenswatch sostanzialmente, non dico che è un reskin dello stesso gioco, ma sicuramente è un gioco in lungo quella linea lì, lungo quel percorso, in grande continuità. Anche questo è in Early Access da tanto tempo, arriverà un contenuto aggiuntivo alla fine di aprile, molto molto interessante, sembra solido, l'abbiamo anche giocato, è divertente. Peccato anche in questo caso che non ci sia stata una data per la 1.0, però diciamo che ogni volta che si rivede il titolo sembra essere decisamente messo molto molto bene. Guardate, tra le altre cose che vi voglio citare sicuramente c'è Dino Lords, che è una follia totale. Partiva il trailer con Inghilterra, anno 1002, e un classico gioco con visuale un po' isometrica, sembrava gestionale, strategico, con una grafica neanche così bella, castello, omini vari che gestivano cose, mura da costruire, appunto gestire il villaggio e il castello che, come dire, lo domina a un certo punto a metà del trailer, tutto però narrato con una voce da pubblicità cafona americana anni 80. A un certo punto a metà trailer si sposta la telecamera e iniziano ad arrivare dei dinosauri, completamente a caso in un gioco che sembrava più o meno realistico. Dinosauri fatti anche, credo, abbastanza volutamente male, nel senso che sembravano dei Playmobil e davano al tutto una chiave assolutamente surreale che ho personalmente adorato. Si è vista un botto di altra roba, si è rivisto per esempio 33 Immortals, che è il nuovo gioco di Thunder Lotus, gli sviluppatori di Spiritfarer, basato sull'idea di 33 giocatori che cooperano in un action che anche in questo caso ricorda forse un po' vagamente Hades. È questo mi è sembrato ancora una volta ingessato, non lo so. Anche in questo caso non mi ha convinto davvero del tutto Hyper Light Breaker, la svolta 3D, diciamo, ambientata nel mondo di Hyper Light Drifter di Hard Machine. Si è vista un botto di altra roba e direi che davvero vi invito a recuperarla perché ce n'è proprio per tutti i gusti. Ma prima di continuare vi rubo pochissimi secondi, prima di passare poi alla bomba finale con cui si è chiuso l'evento, vi rubo pochi secondi per ringraziare NordVPN, che è lo sponsor di questo episodio di Gong. NordVPN è un servizio che, credo lo sappiate, serve per accedere a contenuti che altrimenti non sono disponibili nel nostro paese, per esempio sulle varie piattaforme di streaming. Serve anche per navigare in sicurezza sulle reti pubbliche, in aeroporto, eccetera eccetera. Ovviamente offre anche dei benefici a livello di gaming, con delle performance stabili, veloci, la latenza ridotta. Si possono addirittura creare delle reti virtuali online per giocare in LAN tramite un servizio che si chiama Meshnet. Abbiamo un codice particolare con uno sconto esclusivo, questo codice è GONGROUND2, scritto tutto attaccato. Con questo codice potete avere 4 mesi extra su tutti i piani biennali, ma ci sono anche 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati, quindi provatelo, perché in generale NordVPN è un servizio che sicuramente merita. Ringraziamo lo sponsor, ringraziamo voi per la pazienza di aver tollerato questo inserimento e andiamo appunto con la bomba finale. La bomba finale è The Rogue Prince of Persia, un gioco che nessuno si aspettava, certamente non io, che in realtà lo avevo provato qualche giorno fa, quando mi hanno detto ti diamo la possibilità di giocare un Prince of Persia roguelike fatto dagli sviluppatori del DLC di Castlevania di Dead Cells. Ho detto cosa? In effetti mi aspettavo tra l'altro delle reazioni veramente diverse da quelle che ci sono state online, e sono contento che per una volta il pubblico si sia dimostrato un pochino più aperto mentalmente di quello che mi sarei immaginato, e anche, sono sincero, della reazione che ha fatto a me questo gioco. La presentazione sicuramente ha convinto, perché hanno fatto vedere questa intro animata con tanto tanto stile, ma è anche vero che al tempo stesso l'estetica del gioco è decisamente bizzarra. È un'estetica molto molto cartoon che per certi versi mi ricorda, non dico Adventure Time, ma un po' Holly Holly World, senza forse appunto quella deriva più folle derivata da Adventure Time stesso, ma con una palette cromatica, con per esempio, non so perché i personaggi hanno la pelle viola, boh, è stranissima questa cosa. In generale il gioco è davvero parente di Dead Cells, cioè si vede che gli sviluppatori sono gli stessi, attenzione, non gli stessi dell'originale, non sono Motion Twin, ma sono gli stessi del DLC, quindi Evil Empire. Motion Twin, ricordiamolo, è al lavoro su Windblown, che era un gioco che si poteva tecnicamente magari vedere nella cornice della Triple A Initiative, e invece non c'è stato. Comunque, questa idea di ibridare il principe dopo aver applicato a Prince of Persia, diciamo, l'impostazione da Metroidvania in The Lost Crown, che sapete ci è piaciuto tantissimo, adesso arriva con un altro principe completamente diverso nei toni e nello stile, che va nella direzione appunto del roguelite. The Rogue Prince of Persia non me lo sarei mai aspettato, lo trovo per certi versi anche, sono sincero, un filo confuso, nel senso che è un'operazione strana, cioè è un'operazione in cui Ubisoft, dopo aver rilanciato il franchise, ricordiamo che nel frattempo in sviluppo c'è sempre il remake delle Sabbie del Tempo, eppure loro rilanciano il principe, anzi rilanciano di fatto poi Sargon, che è il protagonista di quell'episodio che ci è piaciuto tanto, con una formula tutta nuova, e sostanzialmente a 4 mesi di distanza si ripresentano con una versione ancora diversa dello stesso. Un applauso per il coraggio, forse le idee non sono chiarissime, ma è bella l'idea di un gioco che io ho provato per mezz'ora e che, sono sincero, mi ha molto appassionato, cioè si riconosce tantissimo a livello di controllo, a livello di sensazione, che appunto l'origine è quella di Dead Cells, un titolo che personalmente ho amato e che secondo me dopo Hades è uno dei migliori nel suo genere, e devo dire che la struttura applicata un po' a quella che è l'estetica, il mood di Prince of Persia funziona. Mi è piaciuto tantissimo il comparto sonoro, con una dubstep che stranamente si ibrida delle sonorità arabeggianti, secondo me funziona molto, è decisamente strana ma mi è piaciuta parecchio, e anche nel trailer secondo me la musica si sente che è ricercata. Lo stile artistico, ripeto, Secondo me sulle prime può far molto storcere il naso e almeno a me aveva lasciato piuttosto interdetto, so che anche per Fra è stato così, è stato invece recepito mediamente bene, è strano, è chiaramente molto diverso dal solito, molto più cartoon e anche molto più direi astratto per certi versi, ma comunque funziona, le animazioni hanno fatto abbastanza parlare, a me, io lo sono sincero, non dispiacciono. Ma la cosa che mi ha convinto di più è assolutamente il gameplay, è un gioco molto basato sull'azione e sul combattimento, la caratteristica più originale è il fatto che tenendo premuto il dorsale sinistro, quindi LT se lo giocate con il controller Xbox come ho fatto io, potete sostanzialmente disegnare la traiettoria del principe con l'analogico facendogli fare il wall run che può andare chiaramente diciamo in orizzontale ma volendo anche in verticale per aggrapparsi a funi, piattaforme e quant'altro. Ovviamente essendo un Prince of Persia il gioco è strapieno di salti, trappole ma anche combattimenti. I combattimenti sono intriganti, sono basati tutti sulla schivata e non la parata. Mi hanno detto che non ci sarà una parata nel gioco teoricamente. Ci sono quattro tipi di armi diverse, ci sono anche le armi secondarie. Le armi cambiano parecchio tra loro, esattamente come succedeva in Dead Cells, che vuol dire cambiando tra un'arma bianca e un'altra effettivamente si modificavano un po' le animazioni, il gameplay, la pesantezza dei colpi. Qui succede la stessa identica cosa, mutuata direttamente da lì, e anche tutto quel sistema di abilità passive secondarie con dei medaglioni fino a 5 che si possono equipaggiare e che danno dei power-up particolari, più originali del solito. Per esempio durante la mia run mi è capitato di equipaggiare un medaglione che incendiava i nemici se dopo essere stati presi a calci, con il tasto Y c'è proprio questo calcio che serve per allontanare i nemici, spingerli uno contro l'altro, li stanno, oppure buttarli magari dentro una trappola, li uccide sul colpo. Ecco, se si colpiva un nemico col calcio e il nemico poi andava contro una parete, il nemico si incendiava. Oppure un altro perk, per esempio casuale, che mi è capitato, era legato al fatto di schivando lasciavo una nube di fumo verdastro che li avvelenava. Insomma, consentivano di fatto di variare molto l'azione. Tra l'altro, a proposito della schivata, c'è un'altra cosa particolare da descrivere, che la schivata classica che si fa con il tasto B non è il classico dash orizzontale, o meglio sì lo è, ma lo è solo quando non hai un nemico davanti. Se schivi un attacco gli passi dietro passandogli sostanzialmente sopra le spalle, cioè mette una mano sulla spalla al principe e gli lo scavalca, ecco, che è un tipo di meccanica a livello di azione, a livello proprio anche di distanza di combattimento con il nemico, decisamente originale. Mi hanno detto che il gioco avrà una robusta componente narrativa, che io non ho assolutamente visto perché ho già giocato pochissimo, il poco che ho visto non presentava questa parte. L'altra curiosità è che il titolo arriverà il 14 di maggio, anche in questo caso in Early Access, che è una formula, quella dell'accesso anticipato, molto legata al mondo dei roguelike. Evidentemente non hanno ancora detto quanto costerà il gioco, secondo me quella è comunque una discriminante importante. Non so bene quanto durerà lo sviluppo in accesso anticipato, sicuramente vogliono avere tanti feedback dalla community. Il gioco, esattamente come Dead Cells, è basato su una serie di biomi che si alternano tra loro sempre nello stesso ordine, ma che poi compongono dei livelli generati in maniera procedurale, ripeto, identico a Dead Cells. Mi è piaciuto, mi ha divertito tantissimo, forse a livello visivo secondo me è abbastanza così da metabolizzare, almeno per i miei gusti, però devo ammettere che a livello proprio di puro istinto e pura giocabilità la scintilla è abbastanza scattata, tant'è che non vedo l'ora di provarlo. Conclusione quindi, grande evento con dei nomi importanti. Non me l'aspettavo, è andato molto al di là delle aspettative, bravissimi nel ritmo. Ancora una volta, secondo me, l'industria degli indie dimostra quanto sia in grado di portare avanti il settore. Forse la riflessione che si può fare, la facevo anche con Fra in pausa pranzo, è anche in questo caso quanti indie vengano prodotti e forse quanto si sia un po' invasi, soprattutto da un certo genere di giochi, tipo appunto i roguelike, sono diventati abbastanza di moda, e forse quanto spazio ci sia anche per tutti, laddove l'offerta è davvero così ricca, così sfaccettata e così interessante. Poi ci sono effettivamente giocatori tali per poter giocare tutto, o qualcuno è inevitabilmente destinato a farsi male? Non lo so, è una riflessione che vi lascio lì in chiusura e che in effetti secondo me ci sta a fare anche a fronte di, ripeto, un evento così ricco, così sfizioso, forse davvero quasi troppo. Di certo è che secondo me anche a livello di ritmo di comunicazione e ripeto poi pure di spunti e di idee, le tre grandi Nintendo, Microsoft e Sony sicuramente potrebbero avere qualcosina da imparare anche dai più piccoli e forse più ribelli. Grazie per avermi seguito, bella lì, torniamo con Gong domani, se c'è qualcosa da raccontare, che sono settimane un po' moscine, oppure nel caso settimana prossima, buon weekend e a prestissimo, ciao a tutti.